Wikiradio. L'assedio di Gaeta, raccontato da Carmine Pinto.
Il 13 novembre del 1860, il IV Corpo dell'esercito piemontese chiuse definitivamente l'assedio della fortezza di Gaeta. Lo comandava Enrico Cialdini, aveva ai suoi ordini quasi 16.000 uomini e il giorno prima aveva respinto l'ultimo tentativo dei borbonici di mantenere il controllo di quella larga pianura che ancora oggi unisce Gaeta alla terraferma, quella che si chiama l'Istmo di Montesecco. I borbonici avevano cercato di mantenere questo spazio, ma erano stati respinti dopo alcune ore di combattimento e si erano ritirati rinchiudendosi nella fortezza di Gaeta. Il 13 mattina le artiglierie, le batterie piemontesi, i bersaglieri, le forze di Cialdini cominciarono a occupare le colline e a scavare le trincee, a preparare i terrapieni, a preparare i fossi per iniziare il bombardamento della fortezza. L'istmo era quella pianura che ancora oggi consente a chi sale sulla fortezza o a chi vede Gaeta delle colline di capire come fu conquistata l'ultima difesa del Regno delle Due Sicilie. La fortezza di Gaeta ancora oggi si può conoscere, visitare, percorrere, è largamente conservata intatta, del resto è stata utilizzata come base militare, è una specie di mezzaluna che domina una grande montagna, si chiama Montagna di Orlando, una mezzaluna che al suo interno c'è un porticciolo, sul lato esterno della mezzaluna ha i bastioni che davano al mare, appunto, si chiamavano fronte di mare, e sul lato di terra ha tutta una serie di bastioni, di casematte, di muragliate, di piccole fortificazioni che erano l'obiettivo, che diventarono subito l'obiettivo dell'esercito dei Cialdini, erano il fronte di terra, il posto da dove potevano entrare i piemontesi per conquistare la fortezza. Il 13 novembre del 1860 il fronte di terra, i bastioni, le fortificazioni diventarono l'obiettivo dell'esercito piemontese.
Se Don Peppino Garibaldi viene ancora avanti, la rivoluzione ha vinto e noi siamo morti. Il regno delle due Sicilie lo possiamo cancellare dalla carta geografica. Ma se sparisce il regno nostro, può sparire pure il regno di Vittorio Emanuele, perché la rivoluzione non guarda in faccia a nessuno. È un fuoco che non si studia facilmente. Mo' brucia in Sicilia, domani brucerà a Napoli, poi in Italia, in tutta Europa, e... mo' avete capito?
Sì, maestà. Alleanza col Piemonte.
E Costituzione.
Ma se il liberatore Napoleone ha detto che è inutile.
Il Piemonte non farà mai alleanza con un sovrano incostituzionale. Cavour preme dall'alto, i miei liberali napoletani premono dal basso, i cacciafà.
Maestà, io so una cosa sola. Che la Costituzione sarà la tomba della monarchia.
Uè, Carrascosa! Qua si tratta di bere o di affogare. Beviamoci sta Costituzione e speriamo in Dio.
La crisi finale del Regno delle Due Sicilie era iniziata nella primavera del 1860. La spedizione garibaldina aveva messo in crisi il governo borbonico, aveva unificato tutte le forze dell'isola che volevano liberarsi del regime napoletano e avevano scelto l'unificazione italiana per farlo, e nel giro di poche settimane consentì prima a Garibaldi e poi a tutto il gruppo di politici, rivoluzionari, militari, volontari, avventurieri che lo raggiunsero in Sicilia, di conquistare l'isola e di ottenere lo sgombero dell'esercito di Francesco II. Nei tre mesi successivi il Regno delle Due Sicilie precipitò definitivamente. Una parte degli uomini del re, i rivoluzionari meridionali, gli uomini che avevano scelto di passare da una parte all'altra, nel giro di poche settimane si misero insieme e fecero un blocco che determinò la crisi del regno, lo scioglimento della marina borbonica che passò in blocco con gli italiani e poi convinse il povero Francesco II, giovanissimo, senza esperienza di governo, senza un gruppo di politici e di militari affidabili al suo fianco e soprattutto schiacciato dalla opprimente, pesante eredità lasciategli dal padre, dal grande e tremendo allo stesso tempo Ferdinando II, perse definitivamente la testa e decise di lasciare Napoli. Il 6 settembre del 1860 Francesco II lasciò la città, salutò il suo governo e raggiunse quello che restava del suo esercito che si stava raccogliendo sul Volturno. Però proprio su quel fiume trovò la forza di resistere, capì che una parte dei napoletani, i vescovi, i militari borbonici, tanti uomini dell'aristocrazia napoletana, tante persone che avevano paura dei rivoluzionari o semplicemente non volevano perdere il proprio ruolo, scelsero di restare al suo fianco e di combattere l'ultima battaglia disperata per la difesa del Regno delle Due Sicilie. La guerra durò pochi mesi in realtà. L'esercito borbonico tentò di riconquistare Napoli, assaltò quello garibaldino sul Volturno, ma non riuscì a batterlo. Garibaldi dimostrò, forse l'unica volta veramente nella sua vita, di essere non solo un capo di gruppi disorganizzati, che qualcuno chiamava guerriglieri, o di masse di volontari, ma anche di saper gestire un esercito di linea. Riuscì a fermare i borbonici e il giorno dopo a respingerli. La battaglia sul Volturno fu l'ultima possibilità, l'ultima speranza per Francesco II di riconquistare il regno e soltanto pochi giorni dopo, quando l'esercito piemontese attraversò il Tronto ed entrò in quello che era stato il Regno delle Due Sicilie, capì che la tenaglia si era stretta e che doveva ritirarsi e cercare soltanto l'ultima difesa.
Nessuna delle nostre navi ci seguirà a Gaeta. Non hanno risposto nemmeno ai segnali. Anche la flotta ha tradito.
Vicenzi, tutti hanno tradito. Il conte di Siracusa, mio zio, ha dato un banchetto dove si è brindata a Garibaldi e alla indipendenza italiana. Magaressi, indipendenza italiana. Vicenzi, io conoscevo soltanto l'indipendenza napoletana.
Io sarei più tranquillo se Vostra Maestà se ne venisse a basta. Non vorrei che i nostri fedeli marinai, vedendovi, vi sparassero qualche cannonata.
La regina dov'è?
Non so. Povera signora. Quella stava tanto bene, in Baviera, a casa sua. Doveva venire a Napoli per passare questo guaio.
L'ultima speranza, l'ultima spiaggia, l'ultima bastione del Regno delle Due Sicilie era la fortezza di Gaeta. Gaeta era stata difesa nel 500, nelle guerre contro i francesi, nel 700, nelle guerre di successione che avevano visto austriaci e borbonici combattere per la fortezza. Nel 1806, quando gli uomini del nonno si erano barricati per resistere ai francesi e poi paradossalmente nel 1815 quando gli uomini di Murat per la prima volta posero il tricolore proprio sulla fortezza di Gaeta e ora diventò l'ultimo baluardo, l'ultima speranza per Francesco II di Borbone. La crisi dell'esercito borbonico si consumò nello spazio di pochissimi giorni, forse poco più di 15 giorni. L'esercito piemontese aveva varcato il Tronto, era entrato negli Abruzzi, Vittorio Emanuele II era in testa all'esercito, raggiunsero Isernia e il comandante supremo, che era anche il ministro della guerra, il generale Fanti, lanciò un proclama molto famoso che sarebbe diventato il primo documento della guerra del brigantaggio. A Isernia era scoppiata la controrivoluzione, erano stati uccisi centinaia di unitari, di liberali, di garibaldini. Il re, il generale Fanti e poi Cialdini, che scendeva con il suo corpo, si resero conto che gli unitari, i meridionali rivoluzionari, coloro che nel plebiscito si erano schierati per l'unificazione e per la Casa di Savoia, temevano la controrivoluzione, temevano il fantasma del cardinale Ruffo, temevano le masse, quelli che sarebbero diventati i briganti, che potevano tornare e riportare sul trono, come era stato tante volte nella storia del Regno di Napoli, il Borbone. E in quel momento furono proprio i meridionali napoletani, siciliani, unitari, che chiesero al re, che chiesero al Fanti, guerra senza pietà al Borbone. E questa guerra senza pietà significò iniziare a fucilare gli insorgenti, significò dare una risposta chiara a coloro che temevano appunto il fantasma di Ruffo e soprattutto farla finita con il re Borbone. L'esercito di Francesco II si era ritirato, come abbiamo visto, dopo la battaglia del Volturno, e aveva alle spalle la fortezza di Gaeta, di fronte la fortezza di Capua. L'ultimo tentativo di manovrare fu fatto proprio in quei giorni. L'esercito garibaldino era di fronte a Capua, L'esercito piemontese ormai aveva superato Isernia, i borbonici cercarono di fermarli sul Garigliano. Non ci riuscirono, anzi Francesco II ebbe l'ennesima delusione quando un altro corpo del suo esercito, quello di, appunto di Capua, si arrese praticamente dopo poche cannonate e quasi senza perdita ai garibaldini e ai piemontesi. A questo punto non gli era restato altro che cercare di salvare una parte del suo esercito, che fuggì nello Stato Pontificio, e raccogliere i suoi fedelissimi e difendere Gaeta. Il 4 novembre tentarono per l'ultima volta di mantenere i piemontesi fuori dalla fortezza e il 12, dopo il fallimento dell'ultima sortita, si chiusero nei bastioni della città. A Gaeta con il re c'era la casa reale, c'erano i suoi ministri, c'erano tanti generali per tanti motivi, alcuni solo per fedeltà, qualcun altro magari solo per mantenere il posto. C'era innanzitutto quello che era stato il suo vecchio comandante durante sulla battaglia del Volturno, che lui aveva sostituito, ma alla fine era il suo principale collaboratore, il maresciallo Ritucci, ma c'era soprattutto lui, Francesco II. Gaeta per Francesco II fu il momento più alto della sua vita, fu forse l'ultimo momento di gloria. Il re non volle lasciare la fortezza, Napoleone III, che non voleva assolutamente che il re di Napoli e sua moglie cadessero nelle mani dei piemontesi, in tutti i modi cercò di proteggerlo, lasciò la sua flotta ad impedire a quella italiana di bombardare la città, almeno in una prima fase, mandò i suoi emissari, i suoi generali, in tutti i modi voleva che Francesco II lasciasse Gaeta. Eppure il re di Napoli, che era apparso a tutti sparuto, triste, imbelle nei mesi della crisi del Regno delle Due Sicilie, che era apparso debole anche quando il suo esercito si era abbattuto sul Volturno, scelse la dignità estrema di difendere la fortezza. Il re di Napoli capì che il Regno di Napoli, la casa di Borbone, in quei giorni potevano giocarsi per sempre il volto, la credibilità, l'autorevolezza, ma soprattutto le pagine di storia di fronte all'Europa. E quindi rifiutò gli appelli di Napoleone III, rifiutò le richieste che venivano e le proposte di trattative che venivano dagli italiani e decise di resistere. Cialdini ha chiesto un incontro al comandante della fortezza, al maresciallo Ritucci, fu anche aggressivo, brutale con il comandante borbonico nello spiegargli che non avevano nessuna possibilità, che non valeva la pena spargere sangue, che magari era anche meglio trovare un posto nel nuovo esercito italiano, ma i borbonici non vollero saperne. La fortezza non si sarebbe arresa, si sarebbe difesa almeno in questa fase in tutte le maniere possibili e immaginabili. I cannoni erano stati riportati sugli spalti, erano stati risistemati, si era cercato anche di adeguarli a quelli tecnicamente più avanzati dei piemontesi. Francesco II volle che la bandiera delle Due Sicilie sventolasse sul pannone del Monte di Orlando, sulla fortezza di Gaeta.
Ricordo nitidamente l'episodio che mi diede la certezza che non saremmo tornati e la coscienza anche che non valeva la pena tornare. È stato il giorno precedente alla nostra partenza da Napoli per Gaeta. Eravamo usciti dalla reggia in una carrozza scoperta per la passeggiata, come ogni giorno, per ostentare che tutto fosse immutato, che l'avanzare di Garibaldi non ci preoccupava. Ma lei questo episodio lo avrà letto nel De Cesare.
Sì, e l'ho trascritto nei miei appunti. Eccolo, l'ho trascritto perché volevo chiederle quali fossero stati i suoi sentimenti realmente al di là delle apparenze.
Mi legga il suo appunto.
Il re uscì dalla reggia in un legno scoperto insieme con la regina e due gentiluomini. Non appariva impensierito, anzi Maria Sofia, quasi ilare, discorreva con vivacità ora con lui, ora con i due gentiluomini. In una delle prime botteghe sotto la foresteria, oggi prefettura, stava allora la farmacia reale Ignone, la quale sull'insegna aveva i gigli borbonici ed il cui esercente era stato un furioso reazionario. Una scala appoggiata all'insegna impediva il transito delle vetture. Il re si fermò e vide che alcuni operai saliti sulla scala staccavano dalla tabella i gigli. Additò con la mano a Maria Sofia la prudente operazione del farmacista e nessuno dei due se ne mostrò commosso, anzi ne risero insieme.
Verissimo, ma il re fingeva di divertirsi, stava soffrendo maledettamente. Io invece finii di soffrire proprio in quel momento. come se fosse calato il sipario su un dramma lacrimoso e si fosse rialzato immediatamente su una farsa. Ho riso veramente, forse anche con una certa volgarità, improvvisamente libera, leggera, senza responsabilità, senza doveri. Niente più valeva la pena, la nostra pena. Tutto sarebbe mutato perché nulla mutasse, con noi o senza di noi, contro di noi o contro i Savoia che stavano per succedere a noi. Le vere dinastie erano quelle dei farmacista Ignone, dei Don Liborio, le dinastie a due anime, dinastie immutabili, dinastie eterne. In un solo corpo due anime, una reazionaria e una progressista, una fascista e una anarchica, una massimalista e una riformista, una che si confessa e una che bestemmia, una che va alla messa di mezzogiorno e l'altra che frequenta le riunioni massoniche di mezzanotte, una fedele e una che tradisce.
Al fianco di Francesco II c'era Maria Sofia di Baviera, giovanissima. Era stata sposata come si sposavano i monarchi dell'epoca, per procura. Gli fu portato un quadro del re, la casa di Baviera e in genere le corti minori austriache gravitavano da sempre per motivi politici, per motivi matrimoniali e per gli interessi normali delle grandi aristocrazie, delle grandi nostre dinastie europee intorno ai Borbone e intorno agli Asburgo. Eppure quando arrivò a Napoli, quando conobbe il re, con cui ebbe una vita non solo in quegli anni ma anche negli anni successivi, difficile, complessa, con tante delusioni ma anche tanta tenerezza, ebbene Maria Sofia immediatamente diventò quelle che spesso erano le regine di Napoli, un mito per la popolazione più umile, un riferimento per l'aristocrazia più coraggiosa, un simbolo per l'aristocrazia legittimista europea che odiava la rivoluzione, odiava gli unitari e vedeva in Garibaldi e in Cavour la nemesi di tutto quello che era stato il sogno romantico del ritorno dell'antico regime. E poi a fianco a Maria Sofia, a fianco a Francesco II, c'erano quasi 13.000 napoletani insieme a volontari che erano arrivati da vari paesi europei, cattolici, legittimisti, austriaci, francesi, spagnoli e poi gli stranieri, li chiamavano gli esteri, e cioè quei militari bavaresi che erano stati arruolati proprio per difendere il regno che adesso vedeva sul trono anche Maria Sofia. E così questi due sovrani giovanissimi, senza esperienza, che avevano romanticamente sognato il trono di Napoli, erano assediati in questa fortezza, su questi bastioni, e diventarono, senza saperlo, nel giro di poche settimane, il mito, il simbolo di tutto il legittimismo cattolico europeo. Le gazzette, i giornali, i quotidiani, i proclami, le vignette, le benedizioni dei vescovi, dei preti cattolici in Belgio, in Francia, a Roma, erano tutti per questi due giovanissimi sovrani che di punto in bianco erano diventati gli ultimi difensori della spada di Luigi XIV. Dall'altro lato c'era il grande regista dell'unificazione italiana. Il conte di Cavour aveva orchestrato sapientemente l'ultima tappa della fine del regno di Sicilia. Quando Garibaldi aveva trionfato in Sicilia ed era sbarcato nel continente, aveva capito che bisognava giocare la mossa del cavallo, portare il re a Napoli, ottenere il plebiscito, fermarsi definitivamente e mandare via il Borbone. Il conte di Cavour era riuscito nel suo intento, aveva anche ottenuto da un Garibaldi straordinariamente arrendevole il passaggio dei poteri senza nessun problema. Garibaldi aveva incontrato il re a Teano, aveva arringato e sfilato davanti al suo esercito, l'esercito meridionale, e se n'era andato a Caprera. Il suo logotenente era arrivato a Napoli e poi era stato sostituito da un uomo della casa reale, il principe di Carignano. I napoletani, i gruppi politici, i notabili delle province, i sindaci, gli intendenti, che adesso si chiamavano governatori, dopo un po' sarebbero diventati prefetti, avevano capito per convinzione, per volontà ideale, spesso per opportunismo, che la storia stava con l'Italia e che l'Italia unita era quella che era stata costruita da Cavour. Mentre che il re Borbone cercava di organizzare, di attrezzare, di difendere la fortezza, Cavour, non ci penso due volte, convocò le elezioni del nuovo Parlamento italiano e con i soldati borbonici chiusi a Civitella e a Messina, a parte il re a Gaeta, con le bande borboniche che negli Abruzzi, Molise, cercarono di organizzare quella che sarebbe diventata la guerra di brigantaggio, fece le elezioni, le stravinse, anche se la sinistra ottenne un certo successo nel Mezzogiorno e dimostrò all'Europa che l'Italia era fatta, che i meridionali votavano e che i deputati meridionali sarebbero andati a Torino anche se Francesco II di Borbone era ancora con i suoi cannoni e con i suoi militari a Gaeta.
Stevan un re ca tanto tiempo fa tenevo regna più bella ca c'è sta.
Tutti i protagonisti oramai erano saliti sul palcoscenico, però mancava l'attore principale dell'assedio. E arrivò. Il suo nome era Enrico Cialdini, era un generale famoso nelle guerre di risorgimento, nelle rivoluzioni e anche nelle guerre europee. Cialdini aveva iniziato quasi come un rivoluzionario di professione, come i vecchi mazziniani, quelli che avrebbero fatto altre strade come Pisacane o che sarebbero diventati generali italiani e garibaldini come Cosenz, però era diventato un uomo dell'apparato. Fuggito dopo le rivolte della prima metà dell'Ottocento, aveva partecipato alle guerre contro i legittimisti europei in Portogallo, in Spagna, si era fatto le ossa, era diventato un uomo capace di guidare gli uomini, severo, rigoroso, a volte brutale nel gestire i suoi sottoposti, però era diventato soprattutto una star nel nazionalismo italiano. Tornato nel 1848 e ha fatto rapidamente carriera nell'esercito piemontese, era diventato un generale capace di litigare con tutti e poi di far pace quasi con tutti, perché era uno di quelli che capiva la politica, e adesso era nell'establishment, in quel ristretto gruppo di uomini, con Alfonso La Marmora, Manfredo Fanti e pochissimi altri, che rappresentavano la cupola militare dell'esercito piemontese. A lui fu affidato il compito di assediare Gaeta e di chiudere, prima possibile, la partita con il Borbone. Il 13 ottobre i suoi cannoni iniziarono a sparare, eppure non erano in grado di mettere in discussione la forza dell'artiglieria borbonica. Cialdini aveva pochi cannoni, iniziò immediatamente a tempestare Napoli e Torino per avere altre forze, soprattutto per avere altre batterie. Contemporaneamente, con il suo carattere brutale e spietato, cominciò a polemizzare con tutti e soprattutto a minacciare Cavour. Non poteva accettare che la flotta francese, che le navi mandate da Napoleone III, proteggessero sul versante di mare, quello che era il fronte del mare, la fortezza, gli impedissero di chiudere completamente l'assedio intorno alla città. Cialdini capì immediatamente che le parole, che le minacce erano importanti quanto i cannoni per vincere la battaglia contro i Borboni e per diventare quello che sperava di essere, il grande eroe della rivoluzione italiana. Dall'altro lato Francesco II si aggrappò a Napoleone III, a Pio IX, ma soprattutto all'imperatore francese, che soffriva il protagonismo, la determinazione e la spietatezza di Cavour, e Cavour a sua volta capì che doveva ancora una volta giocare il tutto per tutto. Non poteva insediare il Parlamento italiano, convocato per la metà di marzo, con il re Borbone a Gaeta. La bandiera delle due Sicilie doveva essere ammainata e per ottenere questo era disposto anche a concedere a Napoleone III quello che l'imperatore francese voleva.
Avevamo 100.000 uomini contro 1.000 straccioni e generali da mettere al muro. Landi a Calatafini è scappato come una lepre e Lanza a Palermo ha cannoneggiato la popolazione civile anziché i garibaldini.
Ma hai ancora gente fedele?
E chi? Chi? Nelle difficoltà uno almeno può sempre sperare nella famiglia. Ma io in chi spero? Mamma benedetta anima era una Savoia. E Vittorio Emanuele, mio cugino, Sofì, anche se alla lontana. Mi rivolgo a lui. Tu almeno hai una sorella, che è sempre la moglie di Francesco Giuseppe.
No, Elisabetta, no. Semmai avrebbe dovuto sentire il dovere l'imperatore, se non altro come cognato.
Ma se hai mai visto una fedenzia di parenti simili?
Francesco, siamo soli, ma il nostro popolo non ci abbandonerà.
A Cialdini furono dati i cannoni che voleva, furono dati i pieni poteri e fu data la possibilità di condurre l'assedio. A Napoleone III fu data la tregua di 10 giorni, dal 9 al 19 gennaio, per convincere per l'ultima volta Francesco II a lasciare la città o almeno mantenere alta la bandiera delle sue promesse. Al re Borbone furono dati 10 giorni per riorganizzarsi durante la tregua e sgomberare la fortezza. La tregua però terminò il 19 gennaio. I corrieri di Cialdini comunicarono a Ritucci che l'assedio sarebbe continuato e così per 15 giorni i cannoni tuonarono. I giorni più drammatici furono il 22 gennaio e il 4 febbraio, quando migliaia di cannoni da una parte e dall'altra spararono interrottamente, fino a quando il 5 febbraio esplose la batteria di fronte di mare. Era la lunga linea di bastioni che ancora oggi si può vedere di fronte all'istmo di Montesecco. La sua esplosione fece morire centinaia di soldati napoletani, determinò una quantità incredibile di rovine e soprattutto abbatté Francesco II. Capì che ormai era rimasto ben poco da fare per difendere Gaeta. Ottenne una tregua che Cialdini gli consentì, ottenne di far sgombrare i feriti, anche questo Cialdini lo accettò, ma soprattutto capì che non era rimasto molto per difendere la fortezza. I bombardamenti continuarono ancora per qualche giorno, l'11 febbraio raggiunsero il massimo dell'intensità, il giorno dopo i borbonici chiesero di trattare, la sera la delegazione raggiunse il comando italiano, il 13 febbraio la resa fu firmata, Gaeta aveva deciso di arrendersi. Cialdini concesse a Francesco II tutto quello che chiedeva, l'onore delle armi per il suo esercito, il riconoscimento per i suoi ufficiali e soprattutto il re e la corte poterono lasciare la fortezza portando con sé coloro che volevano seguire Francesco II. E così, il giorno dopo, il 14 febbraio, la bandiera delle due Sicilie fu alzata per l'ultima volta. Il re si avviò verso il porto, dove una nave francese messa a disposizione da Napoleone III l'avrebbe portato a Roma. L'inno delle due Sicilie, la musica scritta da Paisiello, suonò per l'ultima volta. Il re e la regina erano commossi, i napoletani, i soldati gridavano «Viva il re!». Cialdini con l'esercito piemontese, di fronte all'istmo di Montesecco, era schierato. La guarnigione uscì, ottenne l'onore delle armi e poi le bandiere borboniche, i fucili e tutto coloro che era dell'esercito delle due Sicilie per l'ultima volta fu consegnato ai piemontesi. Il re lasciò Gaeta, arrivò a Terracina, a Roma cercò disperatamente di formare un governo, di riconquistare il suo regno, non ci riuscì mai. Cialdini fu nominato duca di Gaeta, il suo telegramma di vittoria fu pubblicato ovunque e cercò da quel momento di diventare, senza riuscirci, la vera alternativa dell'esercito italiano a Garibaldi. Eppure Gaeta aveva determinato un mito, aveva costruito una leggenda, quella dell'ultima difesa del regno delle due Sicilie. Per Francesco II, però, e questo lo raccontò, lo scriverà nei suoi diari, era stato il momento della sua felicità, era stato il momento in cui forse il ragazzo disprezzato, condannato e tradito da tutti, si era sentito veramente il re di Napoli.
Il 13 novembre 1860 le truppe piemontesi guidate dal generale Enrico Cialdini assediano la fortezza di Gaeta. Carmine Pinto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare il programma vai sul sito radio3.rai.it. Per scaricarlo usa l'app Rai Play Radio.